L'argomento di cui parliamo questa sera brevemente, essendo oggi il penultimo giorno del mese di Tammuse, è l'imminente arrivo del giorno di Tisha B'Av. Il giorno di Tisha B'Av significa 9 del mese di Av, ed è un giorno nel quale, in realtà un periodo nel quale, si sono accumulate nella storia ebraica una serie di eventi infausti. Gli eventi infausti principali sono quelli della distruzione del primo e secondo tempio di Gerusalemme. Il primo tempio di Gerusalemme venne distrutto dai babilonesi nel 586 prima dell'era volgare, almeno secondo la cronologia storica ufficiale. E il secondo tempio venne distrutto, come tutti sappiamo, da Tito, dai Romani, nel 70 dell'era cristiana, secondo i computi ebrei, e i computi ebraici non è esattamente così. Ma in ogni modo, la data ebraica della distruzione del secondo tempio è quella del 9 di Av, il momento in cui cominciò l'incendio che poi distrusse tutto il tempio, nella sua parte, diciamo, interna, muraria, era fatto di pietre e di legni pregiati che andarono tutti quanti a fuoco. E da quel momento si aprì una nuova fase della storia. Ora, il 9 di Av non è soltanto il momento in cui sono successi questi due avvenimenti, ma secondo le ricostruzioni che i maestri hanno fatto della storia, il giorno nel quale gli ebrei piansero all'arrivo degli esploratori che erano andati a vedere com'era il Israele. Di questi 12 esploratori, 10 parlarono in maniera molto critica di il Israele, e questo seminò nell'accampamento sconforto, disperazione e pianto. E quella sera piansero, perché chissà che ci aspettavano del Israele, mentre invece gli esploratori hanno detto che era un posto molto problematico e difficile da conquistare e mortifero anche. E il Midrash commenta che quella sera loro piansero inutilmente, e purtroppo questo pianto inutile è diventato un pianto giustificato nel corso della generazione. Secondo la notizia che ci dà il Talmud, il Trattato di Tanit, gli eventi classici negativi sono 5, 3 sono quelli che abbiamo detto, la distruzione del Tempio e l'episodio biblico, dopodiché c'è stata anche la distruzione di Betar. Betar, durante la rivolta di Bar Kokhba, che fu soffocata nel sangue del 135 dell'era volgare, e Betar era rimasta l'ultima roccaforte dei resistenti, e mutata a pochi chilometri da Gerusalemme, e venne totalmente distrutta. E il 9 di Av. E sempre il 9 di Av, secondo un rito molto praticato dagli antichi romani, quando con i loro eserciti soggiogavano una città e decidevano che questa città nemica non dovesse più tornare a essere abitata, ci passavano sopra con la radio. E quindi la città venne praticamente non soltanto rasa al suolo, ma arata in un momento particolare, non sappiamo, probabilmente collegato alla fine della rivolta di Bar Kokhba, e soprattutto la sua accesso venne proibito agli ebrei. Da quel momento gli ebrei per molti secoli non poterono più accedere alla città, che divenne quindi città romana, quindi bizantina, e così via. E nel corso della storia si sono accumulati altri eventi negativi, nel momento in cui scatta l'editto della cacciata della Spagna al 9 di Av, e sappiamo che anche la settimana che precede il 9 di Av è la settimana in cui nel 1914 ci fu, per una serie concatenata di ultima, dopo l'entrata in guerra delle nazioni europee, con la quale cominciò il bagno di sangue della prima guerra mondiale, che vide schierati ebrei tutti pronti ad ammazzarsi l'uno con l'altro, una strage generale, e i problemi risolti della prima guerra mondiale portarono nel dopoguerra ai fascismi, ai nazismi e quindi alla seconda guerra mondiale con tutto quello che è successo. E questo è lo scenario storico sul quale si inserisce il nostro ricordo. E questo è un ricordo a carattere storico e a carattere religioso. E per il carattere religioso c'è evidentemente la centralità che aveva nella storia ebraica il Beit HaMikdash come centro spirituale e religioso della vita, e comunque tutto questo ha anche un senso storico fondamentale, perché da quel momento il popolo ebraico l'indipendenza l'aveva quasi persa, ma da quel momento non ci fu più storia da questo punto di vista. Da quel momento siamo stati un popolo senza centro fisico, materiale, politico, e siamo andati da tutti per secoli in tutto il mondo. La tradizione vuole che si celebrino questi giorni in maniera particolarmente attenta, e sono i giorni che noi dedichiamo all'austerità. È molto importante pensare che ci siano giorni dedicati all'austerità, che è un segnale fondamentale, che è quello che la nostra vita non può essere tutta tristezza, non può essere tutta lutto, non può essere tutta piangersi addosso, ma ci sono i momenti per piangere, i momenti per ridere. Allora, i momenti per essere austeri, tristi e pensare alle cose terribili che ci sono capitate nella storia sono proprio quelli di queste settimane, che si aprono con il 17 di Tammuz, in cui si ricordano altre cose. Il 17 di Tammuz si ricorda sostanzialmente la breccia aperta nelle mura di Gerusalemme, negli assedi di cui vi ho parlato, e prima ancora il Mosè che rompe le tavole. Tra il 17 di Tammuz e il 19 di Tammuz passano tre settimane, cioè il giorno della settimana in cui capita Tisha B'Av è lo stesso in cui capita il 17 di Tammuz, per cui quest'anno il 9 di Av sarà giovedì, mercoledì sera giovedì, e quindi anche il 17 di Tammuz è stato cominciato mercoledì sera, è stato giovedì, passano tre settimane. In queste tre settimane i maestri hanno dato una serie di regole da rispettare, che sono essenzialmente regole comuni a quelle del lutto, che vengono applicate con crescente gravità. E la circostanza è interessante, perché quando noi, per motivi familiari, purtroppo entriamo in una condizione di lutto, abbiamo dei periodi ben definiti, cioè il periodo dei 7 dì, dei 7 giorni, che scatta dal momento della sepoltura, poi ci sono i 30 giorni e poi c'è l'anno. E durante questi giorni di lutto normalmente noi cominciamo con le cose molto rigorose e piano piano le distemperiamo. E quindi le regole di avvenuto ci conducono verso una, composizione psicologica, oltre che per rispetto alla perdita che abbiamo avuto, cioè una guida psicologica verso il ritorno alla vita normale. Nelle tre settimane che vanno dal 17 di Tammuz al 9 di Av, il procedimento è inverso, nel senso che le regole da applicare, che sono tante, sono regole che vanno in rigore progressivo fino ad arrivare al culmine di Tisha B'Av. E quindi il procedimento è inverso, non c'è una sorta di uscita dal tunnel. L'uscita dal tunnel alla fine di Tisha B'Av sarà non brusca, perché per esempio è proibito mangiare carne fino a mezzogiorno del giorno successivo, ma comunque finisce là, e dopo, subito dopo, ci sarà il 15 di Av, che è il giorno di festa. Per quale motivo esiste questa differenza? La differenza esiste probabilmente perché i maestri ci hanno voluto dare la sensazione della caduta nel baratro, nella progressiva discesa delle cose tristi. Ora, se uno considera in assoluto queste regole, dice ma quanto è terribile tutto questo, però se uno considera che queste regole hanno un giorno di inizio, un giorno di fine, una loro progressione, tutto quanto rientra in un meccanismo logico e fondamentale di guida alle persone di uscire in qualche modo non dal tunnel specifico di questi avvenimenti, ma del generale, del tunnel specifico della nostra storia. E noi sappiamo, e questo è un evento recente, ormai relativamente recente, che è quello della Shoah, che noi non abbiamo ancora elaborato. La Shoah è finita nel 1945 e quindi abbiamo 75 anni di distanza dalla fine di quegli eventi. E dal momento della Shoah in avanti si è posto il problema di come mantenere ritualmente il ricordo di quegli avvenimenti, perché la distruzione del Tempio viene ricordata con un digiuno che è rimasto per tutte le generazioni, per quale motivo l'evento più traumatico e drammatico della storia ebraica, la strage più enorme che ci sia stata nella storia ebraica, non debba essere ricordata in qualche modo con una sua ritualità specifica. Questa domanda ha ovviamente, come tutte le questioni che si pongono nella comunità ebraica, ha spaccato il popolo ebraico e non ha trovato una soluzione. E non l'ha trovata nel mondo laico, non l'ha trovata nel mondo religioso. Sostanzialmente noi sappiamo che per ricordare la Shoah sono state istituite diverse giornate di ricordo, ce n'è una che è stata istituita dal Parlamento israeliano agli inizi degli anni 50, che Yom HaShoah Gevurah, nel quale si mette insieme Shoah e Gevurah, l'eroismo resistenziale, e che è collegata al soffocamento della rivolta del ghetto di Varsavia, che è un modo interessante, particolare, notevole per ricordare la Shoah, ma che comunque è stato istituito dal Parlamento italiano. Il Rabbinato di Israele ha istituito come giorno del Kaddish Kelalid, un giorno in cui le persone che hanno perso i loro cari nella Shoah non sanno quale giorno in cui debbano dire il Kaddish, in quanto non sanno quando esattamente sono stati uccisi, e con quel giorno si mette cumulativamente nel 10 di Tevet. Ora sappiamo che il 10 di Tevet è celebrato, però il 10 di Tevet non ha questo impatto psicologico collegato alla Shoah che la Shoah meriterebbe. La soluzione qual è? Qual è il ragionamento che si fa intorno a questo? È che che il 9 di Av, in qualche maniera, riassumendo tutte le sciagure del popolo ebraico, è il giorno sostanzialmente ideale per ricordare questi eventi, è il giorno nel quale bisogna appunto concentrarsi sull'aspetto negativo, lugubre della storia ebraica, è il giorno in cui tutto il giorno è notte. Quindi se non esiste una data per la Shoah, il 9 di Av è il giorno adatto per ricordarlo. Se, per esempio, c'è il problema delle kinnot. Le kinnot sono le elegie, sono componimenti che ricordano avvenimenti tristi, che il giorno di Shavuot, il giorno in cui vengono lette e cantate con le melodie struggenti. Kinnot sono state continuate a scrivere Kinnot anche in relazione a determinati avvenimenti che hanno colpito l'ebraismo centro-europeo nel Medioevo. C'è una Kinnah che per esempio ricorda il rogo dei libri ebraici, dei manoscritti ebraici intorno al 1248 in Francia, cosa che poi viene imitata tre secoli dopo dal Papa a Roma nel 1553. il ricordo di quell'evento che è scritto una china. Ora, keynote sulla Shoah sono state fatte, e alcuni usano recitare il nome di Hammer, ma sono sempre poche, poco rappresentative. In realtà, di fronte all'orrore di quello che è successo, noi non abbiamo trovato ancora la soluzione. Però quello che ci dice tutto, e questo è il messaggio fondamentale, tutto quello che ci dicono le regole di queste tre settimane è che se noi dobbiamo ricordare la Shoah, il momento giusto è quello di queste tre settimane. Il resto dell'anno non ci dobbiamo dimenticare delle cose terribili che ci sono successe, ma non devono essere il centro della nostra attenzione, non devono essere la misura della nostra identità ebraica. Per fare queste cose ci sono dei momenti specifici. Ora, il periodo di tre settimane è diviso in momenti di progressiva gravità, di progressivo rigore, e in che maniera? C'è il giorno di Tisha B'Av, in cui si digiuna per 25 ore con tutte le regole. C'è la vigilia di Tisha B'Av, in cui ci si prepara al digiuno, e normalmente quando ci si prepara a un digiuno, ad esempio, si mangia molto, oppure ci si siede al tavolo e si mangia. La vigilia di Tisha B'Av invece l'ultimo pasto almeno deve essere un pasto estremamente frugale, e che lo si fa seduti per terra, isolati, senza fare zimun, e quindi è tutto concentrato sulla essenzialità. E poi c'è, da Mozzei Shabbat, da quando finisce Shabbat, la settimana in cui cade il 9 di Av. Questa settimana in cui cade il 9 di Av sarà la settimana da Shabbat. L'altro periodo è quello da Rosh Chodesh Av, il primo giorno del mese di Av. Rosh Chodesh Av è quest'anno, è mercoledì, quindi domani sera, martedì, è già Rosh Chodesh Av, e quindi dal primo di Av scattano alcuni rigori. Fino a Rosh Chodesh Av, quello in cui ci troviamo adesso, questo è l'ultimo giorno, abbiamo l'inizio del periodo. Ora, le regole sono tante, e per ognuna di queste regole ci sono delle tradizioni differenti, per cui soprattutto il blocco separatista è diverso da quello del blocco ashkenazita. In linea di massima si può dire che gli ashkenazim sono molto più rigorosi dei separatim, per tutti i divieti che vengono applicati. Qualcuno potrebbe indicare a motivo di questi rigori alcuni, potrebbe metterci, diciamo, una spiegazione che potremmo chiamare storica o meta alachica, il fatto che il mondo ashkenazita si è trovato ad affrontare delle situazioni di ostilità ebraica in alcuni periodi della storia molto più violente di quanto abbia sopportato l'ebraismo ashkenazita, ma questo è tutto da vedere, perché un evento come la caccia della Spagna, che ha spazzato via un millennio di residenza nella penisola iberica, non è un evento da poco. Ora, in cosa consistono le differenze? Le differenze stanno nel fatto che di tutti i divieti di cui si parla, per gli Ashkenazim scattano alcuni di questi direttamente dal 17 di Tammuz, e per i Sefardim scattano più tardi. Adesso facciamo alcuni esempi. In queste tre settimane è proibito sposarsi. Secondo i Sefardim sarebbe permesso sposarsi fino a stasera, ma anche questo ammorbimento relativo dei Sefardim non è così neppure accettato. Difatti in queste tre settimane non ci si sposa. Poi abbiamo delle regole che riguardano la cura della propria persona, che capelli e barba. Proibito radersi, proibito tagliarsi i capelli, regola che vale sia per uomini che per donne. E tutto questo vale secondo gli Ashkenazim per tutto il periodo, mentre secondo altri vale soltanto dall'inizio del mese capita, diciamo altro. Sono reperibili degli schiumini che noi mettiamo in rassegna per vedere quali sono le differenti tradizioni. Durante questi giorni, che sono giorni che non sono belli, non si dice scegliano, che la tradizione che si dice con le cose nuove, quindi ci si astiene da mangiare frutta nuova. Anche su questo c'è una differenza, ma in questo caso con gli astinatim sono meno rigorosi di Sefardim, perché per Sefardim non si fa punto e basta in tutte le tre settimane, per gli astinatim invece se di Shabbat si può fare. Vestiti nuovi non se ne mettono, comprese scarpe nuove non se ne mettono, non si inaugurano cose nuove, anche una macchina nuova, né si cuciono, né si comprano, né si indossano questi nuovi. In questi giorni, tutto questo nella settimana in cui io dicevo, o dall'inizio del mese di anno. Parimenti, sempre per quanto riguarda queste ultime cose, lavare e stirare, anche se non si indossa subito. Se dobbiamo indossare, non si parla di biancheria intima, quella può essere lavata, ma se si parla di indumenti superiori, una camicia, una giacca, eccetera, eccetera, bisogna, se una ha necessità, soprattutto aspettando i giorni molto caldi, prima che arrivi il mese di Av, cioè dopo domani, si indossano tutte le cose, le camicie, eccetera, si indossano per breve periodo, in modo che quando le si indossa necessariamente non siano considerate nuove. Che sono regole che riguardano anche lavarsi a pezzi è consentito, ma lavarsi l'intero corpo con l'acqua calda non è consentito. Per quanto riguarda l'acqua fredda, c'è qua una distinzione, se l'intero corpo con l'acqua fredda, c'è chi dice sì, c'è chi dice di no, c'è chi dice dal primo di anno, c'è chi dice nella settimana in cui capita chi serve altro. Lo Shabbat noi avremo, lo Shabbat che precede di Shabbat è lo Shabbat particolare. Lo Shabbat è chiamato Shabbat Chazon, così chiamato perché in questo Shabbat tutti quanti leggono una Haftarah particolare, che è quella che comincia con le parole Chazon. Chazon significa visione ed è l'inizio della profezia, del libro di profezia del profeta Isaia. È un testo particolarmente austero che ci serve di preparazione. In questo testo, tra l'altro, compare la parola Ha, che già compare nella parasha di Devarim che leggiamo questo Shabbat e che comparirà in tutti i capitoli del libro di Ha, del libro delle lamentazioni. La tradizione a Roma, abbiamo una tradizione specifica per quanto riguarda Shabbat Chazon, che di Shabbat Chazon noi leggiamo la Haftarah con una melodia del tutto particolare, una melodia triste che non ha riscontro in nessun'altra melodia che usiamo nel resto dell'anno. Gli Ashkenazim hanno come consuetudine quella di cantare il Lechatodi con una melodia particolare che è quella con la quale cantano l'ultima delle Kinnot che si recitano secondo la loro liturgia a Shabbat di Tisha B'Av. E anche là è una melodia non allegra, quindi ciascuno si prepara alla circostanza. Qualcuno dice che in questo Shabbat non si indossano vestiti di Shabbat, ma in generale si usa indossare per questo Shabbat i vestiti specifici di Shabbat. Un'altra cosa che in questo Shabbat è consentito fare è quello di mangiare carne e bere vino, perché mangiare carne e bere vino, secondo il rito prevalente, di Sefardim, della settimana in cui capita di Shabbat, per gli altri del primo giorno del mese, non ti mangia carne, non ti bere vino. Poi su queste cose qualcuno deve interrogare persone competenti e esperti, perché ci sono tante tradizioni differenti e ciascuno diciamo, no, un suo riferimento al quale rivolgersi. Alcuni ultimi accenni al problema del disabeato e della malattia. Chi sta male di solito non digiuna. Chi ha bisogno per motivi medici di prendere delle medicine si deve consultare, non deve decidere mai di smettere da solo e deve consultarsi con persone esperte. Se queste medicine hanno bisogno di essere accompagnate da un sorso d'acqua, anche su questo si deve consultare, mai prendere decisioni autonome. Ora c'è un particolare interessante che riguarda la differenza tra Tisha B'Av e il giorno di Kippur da questo punto di vista. Il giorno di Kippur è un giorno stabilito dalla Torah come giorno di digiuno, per cui se si supera una certa dose minima di alimenti che siano liquidi e solidi, ciascuno ha il suo punto specifico, si diventa passibili di grave colpa. Allora, fino a per le persone che devono per motivi medici bere un poco d'acqua o nutrirsi con una piccola quantità di cibo inferiore a quella misura, si applica il concetto di shiurim, di mangiare secondo misura, cioè si tot grammi o tot centimetri cubici ogni tot tempo. E questo è la regola che si applica a Kippur per chi deve mangiare o chi deve bere e riesce a resistere con queste piccole quantità frammentate, frazionate nel tempo. Qual è la regola per Tisha B'Av? Allora, la regola di Tisha B'Av, ovviamente, se una persona sta male, non fa digiuno. E in questo periodo si pone tutto il problema del Covid e così via. Ora, non è che la cosa sia differente dalla situazione normale, non è che noi siamo inondati da rischi particolari in questi giorni, per cui se non ci sono novità vale la regola normale della malattia. Cioè ogni caso è specifico, singolo, la persona che ha una singola necessità così si deve regolare. Ma per quanto riguarda il permesso di bere, la domanda è: si applica il concetto degli shiurim o mangiare? Si applica il concetto di shiurim o no? Allora la risposta ovviamente è controversa. C'è chi dice che anche a Tisha B'Av, se uno deve bere, è bene che rimanga sotto la misura degli shiurim, che sono 40 centimetri cubici ogni 8 minuti, oppure no. Allora, su questo ci sono due opinioni contrapposte in Halakha, quella della Ruach HaShulchan e quella della Mishnah Berurah, e secondo un'opinione prevalente, quando c'è una discussione tra i due, prevale l'opinione della Ruach HaShulchan, opinione che dice che una volta una persona ha avuto il permesso di bere non ci sono limiti, però ogni persona si adegui a quello che può fare, soprattutto su queste faccende non decida mai da solo, perché quando c'è in ballo la salute gli altri divieti vengono meno. Che sia l'ultimo Tisha B'Av di cui parliamo, perché noi Tisha B'Av sappiamo che alla fine diventerà un momento di gioia.